Allora, devo dire, originariamente le date di Piana, eccetera, erano altre, quindi non doveva combinare. Invece ci ha messo la coda qualche angioletto, per cui il tema su cui riflettiamo stasera va a combinare esattamente con la questione, con questa proposta di Piana che fa seguito per quelli che hanno partecipato al seminario di quest'estate. Perché appunto nella prima, ricordo il quadro generale, la lezione di quest'anno è un po' sui temi dell'essere cittadini in due città, no? Di amare Dio e la terra e le cose della vita quotidiana contemporaneamente, no? E la prima lezione, quella di ottobre, ci siamo un po' soffermati con quel testo di Genesi sull'origine della duplicità. Ricordate i versetti finali del racconto dell'uccisione di Abele, poi la discendenza di Caino, che uno dei discendenti è il costruttore di flauti, l'altro è quello, il capostipite dei fabbri, no? Cioè il fatto che il mondo diventa complicato. E dalla lezione di oggi in poi, invece, la scelta è stata un po' questa: più ci penso e meno mi convince, però questa era, come dire, qui siamo arrivati, vediamo cosa succede. La scelta è stata un po' quella di affrontare dei temi concreti, no? Cioè si potrebbe fare una riflessione all'interno della Bibbia su stare dalla parte di Dio, stare dalla parte del mondo in modo molto teorico, no? Invece la scelta è stata quella, invece di avere un quadro generale di tipo teorico, di affrontare delle cose concrete, cioè che cosa vuol dire stare dalla parte di Dio e usare il denaro, che cosa vuol dire stare dalla parte di Dio e, che è il tema della prossima volta, la questione delle affettività e del possesso legato all'affetto, no? Che cosa vuol dire stare dalla parte di Dio e un'autonomia di giudizio, la libertà di sento così, capisco così, decido così. Cioè è stata fatta la scelta di prendere dei temi concreti che ovviamente non possono essere affrontati con profondità assoluta, perché un'ora è una serata, è un inizio. Però ci sembrava più utile, invece di perderci magari in una cosa abbastanza generica, di mettere la pulce nell'orecchio su qualche tema. Per questo motivo, come avete già visto dal programma, a febbraio, a metà dunque, ci siamo dati un'ipotesi di un tempo un po' più lungo, in cui magari riprendere alcuni di questi temi, non tanto a partire dalla scrittura, o meglio, partendo dalla scrittura, ma ragionando anche tra di noi, cioè per avere il tempo di prendere questi temi e forse lì fare qualche ragionamento più generale, vedere se c'è qualche criterio in comune o se vogliamo, che ne so, immaginare il seminario estivo su uno di questi temi, vedere un po' come questi temi ci suonano dentro. Dunque, il tema di questa sera è esattamente quello del denaro, dell'economia, delle cose, da molti punti di vista possibile. E viene un po' a fagiolo perché, appunto, c'è questa cosa che era in programma prima, poi si è dovuto far slittare questo incontro con Piana. Siamo tutti, credo, un po' presi, poco, tanto, e ormai credo abbastanza indipendentemente da quanto in realtà rischiamo, no? Ognuno di noi, ma tutti un po' presi da questa cosa, la crisi, la recessione, la crisi finanziaria, no? Eccetera, eccetera. Cioè tutti abbiamo un po' nell'orecchio questa questione. E noi quest'estate avevamo dedicato preveggentemente il seminario estivo dell'Atrio a questo tema ed è stata una esperienza notevole. E ci eravamo lì detti: non lasciamolo cadere questa attenzione, cioè non dimentichiamocela, ripigliamola, magari in modi diversi e poi vediamo cosa viene fuori. E quindi avevamo appunto scelto fin da allora che i primi del tema da mettere a fuoco nella lezione fosse proprio questo. Perché il denaro, no? Per due motivi, dico delle cose che per chi era al seminario sono un richiamo, però forse è meglio dirle per tutti. Per due motivi. Il primo, un motivo tutto nostro, tutto antropologico, tutto che riguarda la nostra vita. E secondo, invece, un motivo storico-religioso. Allora, il motivo tutto nostro è che sempre più ci stiamo avviando a una vita, a una cultura, a una società che indipendentemente da quanto denaro abbiamo, utilizza il denaro come l'unico mediatore universale. Cioè non c'è più niente che abbia una valenza universale, che tutti capiscono, eh? Non c'è più nessun valore condiviso, no? Nessuna cultura così dominante, non c'è più niente che abbia un valore così universale come il denaro. Il che un po' ci dovrebbe far riflettere, nel senso che forse quando la scrittura parla di idoli, anche, cioè, parla di qualcosa del genere, no? Eppure psicologicamente, culturalmente, socialmente, è davvero diventato l'unico, forse l'ultimo mediatore universale. Da una parte giustamente, perché è diventato uno strumento che garantisce la vita, no? Cioè tutto ciò che ci riguarda ormai necessita un po' di denaro, no? Anche rilassarsi. Magari poco, no? Meno di quanto si immagina una società dei consumi, ma un pochino serve, no? Perché non ci si può rilassare se uno non ha saziato fa la fame, perché tutti coloro che sono sotto il minimo minimo, ed è, ahimè, tre quarti del mondo, non possono nemmeno cominciare ad affrontare gli altri problemi e così via, no? Ma anche per chi come noi non sta sotto la soglia della fame, in alcuni come me si vede che non è così. Anche per noi, comunque, qualsiasi movimento della nostra esistenza, magari poco, magari sobriamente, magari con certa attenzione, ma richiede questa mediazione, no? E dunque, ovviamente, essendo così universale, è anche profondamente simbolico, no? Dunque, ci misura, no? Ma non solo ci misura perché uno crede nella ricchezza, se invece uno crede nella povertà, non è misurato, no? Ci misura perché, per esempio, ci definiamo ricchi o poveri in base al denaro. Perché scegliamo di non averne per dire una cosa di noi o di usarlo in un certo modo piuttosto che in un altro per dire una cosa di noi. Ci misura perché, per esempio, misuriamo il riconoscimento che ci viene dato anche in denaro. L'immagine sociale di una professione passa anche attraverso quanto quella professione è pagata e così via, no? Dunque, proprio mediatore universale, che questo non sta nei testi della scrittura, perché al tempo della scrittura non era così. Questo è un elemento tutto nostro, dicevo, tutto che viene dalla nostra vita, ma su cui credo dovremmo riflettere un pochino, perché ho la sensazione che ogni tanto consideriamo il denaro una cosa che, vabbè, c'è una specie di fato perenne, c'è sempre stato, è così, non se ne può fare a meno, no? E non ragioniamo sul fatto che rischia di diventare l'unica lingua che tutti capiscono. Ridevo abbastanza l'altro giorno perché sfogliando, come faccio ogni tanto, questi saggi che escono sullo stato del mondo, le statistiche, le cose, che è una roba che mi diverte, ho visto che in mezzo a queste cose raffinatissime di economia, in cui il 90% di noi che non faccia quello di mestiere non capisce di cosa si tratta, i sociologi, per tradurre per il pubblico non esperto alcune indici di vita, hanno introdotto un nuovo, diciamo, indice, un nuovo, sistema metrico decimale, che è il costo di un panino Big Mac. Misurano i paesi in relazione a quanto un Big Mac costa lì, no? Voi capite che, come dire, è l'associazione tra un prodotto di per sé globalizzato, un bene globalizzato, che non ha niente a che fare con cosa si produce lì, col tipo di cibo, con la tradizione di quel posto, eccetera, eccetera, e un valore in denaro. E questo descrive la ricchezza, per esempio, di un paese. Ma questo semplicemente perché? Perché nel 90% dei paesi del mondo tu puoi comprare un panino Big Mac e lo puoi comprare con del denaro. E quindi diventa un indice descrittivo a livello quasi universale. Pochissimi baluardi resistono all'invasione del McDonald's, veramente pochi, pochi paesi. Bene, allora questo per dire il motivo umano. Dall'altra parte invece c'è un motivo più religioso, di storia del modo di vivere il cristianesimo, eccetera, che ci ha inquietato e che La demonizzazione del denaro, la demonizzazione, aperta parentesi, verbale, chiusa parentesi, del denaro. Cioè, il fatto che, ah beh, cioè, chiaro, i ricchi, no? Nel Vangelo sono trattati abbastanza male. Poi si dice beati i poveri, dunque non può essere una cosa. Si dice non si può servire Dio a Mammona. Quindi sbagliato, brutto, brutta cosa. Solo che dicendolo così non è vero, no? Perché per l'appunto è un mediatore universale. Dunque diciamo, ah, la ricchezza è peccaminosa, o comunque non si deve vivere per la ricchezza, non può essere l'unica cosa, bla bla bla. Dopodiché tutti spendiamo, per esempio, l'80% del nostro tempo per procurarci il denaro sufficiente a vivere. E cosa succede? Questo meccanismo, cioè la demonizzazione, provoca alla fine un uso acritico, cioè poiché demonizzato non vale nemmeno la pena di pensare come ci si deve comportare. L'ottimo risultato è che molti tra i peggiori sfruttatori del mondo si dicono tranquillamente cristiani, molti di noi usano violentemente il denaro, a volte senza nemmeno rendersene conto. Allora ci siamo detti, ma è possibile che ci troviamo presi tra Scilla e Caridi? Da una parte un mondo che sembra essere totalmente indifferente alle nostre scelte, in cui tu hai l'impressione che non conti niente, tu dici no, fosse per me io vivrei con pochissimo, però poi dopo no, il mondo va così, e i ragazzi poi dopo sono traumatizzati, cioè allora cerco di dirgli no, la roba firmata, no, questo, no, quello, però poi una ogni tanto gliela devi concedere perché sennò si sente diverso dai compagni di classe, no? Tutti quei ragionamenti. Che dicono, vabbè, poi le grandi crisi mondiali mica dipendono da me, cioè io come faccio? Al massimo le patisco, no? Vero? Allora, da una parte schiacciati dal fatto che questo mediatore universale è fuori di ogni regola, fuori da ogni controllo, nessuno di noi potrebbe farci niente, e dall'altra che dal punto di vista etico il principio che ci siamo dati è il denaro fa schifo, dipende da come si usa, però dato che fa schifo non si può in fondo che usare male, e dunque non fa niente come si usa, questo circuito, no, che alla fine è slitta. E dunque ci siamo detti, ma è possibile che non abbiamo alternativa tra queste due, no? E dunque su questo ci siamo provati a fare una domanda diversa, cioè la domanda era, prima di ragionare sull'uso buono, sull'uso cattivo, su come, su quanto, su dove si situa concretamente, che uno può dire va bene, nella beatitudine, beati i poveri, io ci entro, no? Oppure no, perché a sentire ciascuno di noi, io non conosco nessun ricco, no? Perché nessuno dice di sé io sono ricco, tutti di noi diciamo vabbè, normale, cioè io sono normale, no? Mica. Poi normale cosa vuol dire? No? Cioè, quanto è normale, no? Ecco. Allora, prima di chiederci tutte queste cose, cioè di farci quella che tecnicamente si chiama una domanda morale, che invece per esempio chiederemo a Giannino Piana di entrare nel merito di una questione morale, ma prima di quello di chiederci, come dire, che posto ha il denaro, lo dico in termini teologici, tecnici, che posto ha il denaro nella storia della salvezza? Cioè, ma è figlio del peccato originale? Se non c'era il peccato originale, lo dico come una favoletta per spiegarmi. Stavamo ancora al baratto e stavamo tutti meglio, un po' più sobri, un po' più poveri, senza problemi. Oppure è una cosa che certo si è inventata l'uomo, non è che Dio ha creato il denaro, però ce la siamo inventata dentro una storia della salvezza, no? Cioè dentro a un progetto a cui Dio non è estraneo. Poi certo la nostra libertà, no? Ma così come tante cose. Così come diciamo, certe scoperte della scienza che guariscono le malattie, che aiutano le persone, che ci fanno vivere meglio, sono frutto dell'intelligenza che Dio ci ha dato, dunque sono i talenti, fanno parte della storia della salvezza. Dio ci dà una responsabilità in questo. Se uno è intelligente, ha una dote per una cosa, non può non usarla, deve metterla a servizio. Il denaro fa parte di queste cose qui, è un talento. E dunque allora poi bisogna ragionare come si usa, cosa ce ne si fa. Oppure è davvero questa roba demonizzante che non c'è modo, che è alternativa, no? Che è o Dio o il denaro, no? Allora, questa è un po' la domanda che volevamo porci, che ci siamo in parte posti al seminario e che riprendiamo stasera riprendendo un testo che è l'inizio del capitolo 16 di Luca, Un testo che ha fatto da sfondo abbastanza al seminario, ma di cui non avevamo fatto la lezione al seminario, ce l'avevamo tenuto buone per questa occasione, che adesso leggo, che è un testo abbastanza inquietante, nel senso che fa parte di quei testi a favoletta che tutti conosciamo, che tutti abbiamo sentito, che dato che non sappiamo bene dove sistemarli, uno dice, ah, vabbè, no? E poi non torna tanto, no? Secondo il nostro modo di capire, e quindi alcuni versetti ce li dimentichiamo, teniamo quello che ci pare che torna. Che dice così: diceva anche ai discepoli, è Gesù che parla secondo il Vangelo di Luca. C'era un uomo ricco che aveva un amministratore. Scusate, ho dimenticato di spegnere il cellulare. C'era un uomo ricco che aveva un amministratore. E questi fu accusato dinanzi a lui di sperperare i suoi averi. Lo chiamò e gli disse: che è questo che sento dire di te? Rendi conto della tua amministrazione, perché non puoi più essere amministratore. L'amministratore disse tra sé: che farò ora che il mio padrone mi toglie l'amministrazione? Zappare non ho la forza, mendicare mi vergogno. So io che cosa fare, perché quando sarò stato allontanato dall'amministrazione ci sia qualcuno che mi accolga in casa sua. Chiamò uno per uno i debitori del padrone e disse al primo: tu quanto devi al mio padrone? Quello rispose: 100 barili d'olio. Gli disse: prendi la tua ricevuta, siediti e scrivi subito 50. Poi disse a un altro: tu quanto devi? Rispose: 100 misure di grano. Gli disse: prendi la tua ricevuta e scrivi 80. E fino qua. E arriva il versetto critico. Il padrone lodò quell'amministratore disonesto perché aveva agito con scaltrezza. I figli di questo mondo, infatti, verso i loro pari, sono più scaltri dei figli della luce. Ebbene, io vi dico, si esce dalla parabola, sono di nuovo le parole di Gesù, procuratevi amici con la disonesta ricchezza, perché quando essa verrà a mancare, vi accolgano nelle dimore eterne. L'amministratore diceva: adesso che smetto di fare l'amministratore, chi mi accoglierà? So io cosa fare perché qualcuno mi accolga. Lui dice: procuratevi amici con la disonesta ricchezza, perché quando essa verrà a mancare, vi accolgano nelle dimore eterne. Chi è fedele nel poco è fedele anche nel molto. E chi è disonesto nel poco è disonesto anche nel molto. Se dunque non siete stati fedeli nella disonesta ricchezza, chi vi affiderà quella vera? E se non siete stati fedeli nella ricchezza altrui, chi vi darà la vostra? Credo che letto così, con un po' di attenzione alle parole, fa un po' impressione, eh? Perché da alcuni punti di vista non torna per niente, no? Cioè, questo qui è uno che frega, che ha come tutta soluzione ha trovato di fregare il proprio padrone, viene lodato nella parabola dal padrone che già ci sembra un po' scemo, ma anche da Gesù che dice, vedete, così bisogna fare, procuratevi amici con la disonesta ricchezza, perché vi accolgano nelle dimore eterne. E poi c'è quei 3 versetti conclusivi che sono un'aggiunta successiva, però... Cioè, sono interpolati successivamente, ma che noi riceviamo in questo testo, eh? In cui si dice che chi è fedele nel poco è fedele nel molto, chi è fedele nella disonesta ricchezza è degno di amministrare quella vera, chi è fedele nella ricchezza altrui, se non riusciamo a far funzionare la ricchezza altrui, come faremo a funzionare la nostra? Allora, secondo me è ben inquietante questo testo. Ma certo non ha niente né di demonizzante, eh? Non c'è bisogna usare il denaro per fare il bene, cioè, è per esempio un uso dal nostro punto di vista straegoistico del potere che uno ha, non solo, ma è un uso per i propri figli del denaro altrui. Non c'è niente di demonizzante e si riconosce il valore, con parole moderne diciamo, di mediatore universale del denaro. Cioè, si riconosce che il denaro è un valore di scambio, che serve a, ha degli obiettivi molto precisi, che salvaguarda la vita. Quindi è abbastanza inquietante. Allora, per leggerlo un momento con calma, dobbiamo ancora fare una piccola premessa all'ultima, poi passiamo all'analisi proprio, cioè alla lettura del testo. Questo brano è la porta di chiusura di una stanza in cui la porta di apertura è il capitolo 12. C'è una prima porta che è il capitolo 12, poi c'è questa stanza che sono i capitoli 13, 14, 15, e poi c'è questo capitolo 16 in cui si esce da un'unità letteraria, no? Il capitolo 12 è quello che contiene un altro brano che rimuoviamo perché è abbastanza inquietante, che è quello della discussione di due fratelli sull'eredità, in cui due fratelli che litigano sull'eredità vanno da Gesù e gli dicono, tutti e due, dia a mio fratello che mi dia quello che mi spetta. E Gesù risponde dicendo: non sono mica venuto per risolvere la questione di eredità, andate a farvi friggere. Non così, ma questo è il senso. Dunque è una discussione sul denaro, sul possesso dei beni. I capitoli in mezzo sono quelli che invece noi amiamo moltissimo, dimenticandoci della porta d'ingresso e della porta d'uscita che cancelliamo. E i capitoli in mezzo sono le parabole della misericordia. La pecora smarrita, i due figli, il figlio il prodigo, insomma il padre e i due figli. La parabola della misericordia, in cui si dice che Dio è misericordioso. E poi c'è di nuovo questo testo sul denaro. La costruzione è carina, eh? Cioè, ci viene detto che c'è una questione sul possesso delle cose, che è una questione orizzontale tra fratelli. Si parla di eredità, eh? È interessante perché l'eredità indica un padre morto, dunque un padre assente, una gestione che i due fratelli non hanno un terzo a cui rifarsi, no? Se la devono sbrigare tra di loro. E dall'altra parte c'è invece un padrone e un amministratore. Allora, vedete ben che ci viene detto che le questioni riguardo al denaro sono questioni in cui non bisogna chiamare in causa Dio, che sono a padre assente o che sono di un amministratore. Un padrone paga un amministratore perché sbrighi le questioni, perché se poi deve farlo lui, non paga l'amministratore. Cioè, la prima cosa che ci viene detta è: queste sono questioni nostre. O meglio, sono le nostre questioni, cioè sono ciò che abbiamo da fare in questo tempo. C'è un'altra cosa di cui occuparci? Dobbiamo occuparci di cose religiose? No, dobbiamo occuparci delle cose, del denaro, dell'amministrazione, del trafficare, del crescere, del migliorare. Poi bisogna vedere come ce ne dobbiamo occupare, ma questo non è un'altra cosa. Non so se riesco a spiegarmi. Non è che dice purtroppo dobbiamo piegarci alle leggi del mondo, ma che bello sarebbe un mondo senza denaro. No. Quello che avete da fare è questo: vivere, salvaguardare la vita e salvaguardarlo tra fratelli, a padre assente. Non solo, ma, e qui c'è secondo me il dato geniale. La parola chiave di tutta questa faccenda è amministratore, cioè non come possidenti, ma come amministratori. La contrapposizione è con l'altro testo di Luca, dove si parla dell'uomo che riempie i granai, che poi non gli bastano, costruisce altri granai, e poi dice: riposati, anima mia, che mo siamo tutto, è l'accumulatore. E il Vangelo ci dice: stolto, quella notte morì, no? È tutto l'accumulo. Invece qui, sia in questo che in quello dei fratelli, c'è una circolazione, no? L'accumulo, non è il mettere da parte per, no? Un invito allo sperpero, tra virgolette, no? Cioè al far girare questa cosa, no? Cioè si dice: che cosa avete da fare? Avete da vivere. I beni, le cose, il denaro servono per vivere. Dunque, primo, bisogna ricordarsi che la questione vivere e questo serve a vivere, che non c'è, che non è un fine, no? Ma detto questo, che non è un fine, questo è quello che dobbiamo fare, non c'è un'altra cosa da fare. E in questo però riceviamo un'eredità, cioè amministriamo del non nostro, non siamo possidenti. In fondo a noi il possidente che accumula tutto ci sembra sapiente e l'amministratore che frega ci sembra stolto, cioè non mica fa le cose buone. Qui nel Vangelo l'immagine è esattamente rovesciata. Colui che è padrone, dunque può decidere di accumulare, è stolto. Colui che è amministratore, dunque sono mica soldi suoi, che gli frega a lui di diminuire i debiti? Mica sta giocando del suo. È roba del padrone, non sua. Può, è detto sapiente. Ma è sapiente perché occupa il posto giusto, perché si ricorda che è un amministratore. Tra l'altro, la cosa interessante è l'apertura. C'era un uomo ricco che aveva un amministratore e questo fu accusato dinanzi a lui di sperperare i suoi averi. Cioè, è uno che già non fa tanto bene il suo mestiere. Ma questa non è una condizione eccezionale, questo è il luogo dove noi siamo. Niente di ciò che possediamo è nostro. Tutto viene dalle mani di Dio, che è il creatore. Non basta dire ho guadagnato, ho lavorato, ho fatto il mio, mi hanno pagato e questi soldi qua me li sono sudati. Il Vangelo dice che è qui la radice del problema. Io ho lavorato, ho guadagnato, ma quelli non sono soldi miei, vengono da Dio. Perché stolto potresti morire stanotte. Dunque non sono mai tuoi. E non essendo tuoi, tutti noi siamo permanentemente accusati dinanzi a Dio di sperperare i suoi beni. Perché chi ci accusa è il grido dei poveri. Infatti, qui a me viene sempre in mente, quando leggo questo versetto, ho sempre questa associazione dell'inizio del libro dell'Esodo, quando si dice. Che morì il faraone che conosceva Giuseppe, gli egiziani vengono, gli ebrei vengono ridotti in schiavitù perché sorse un altro faraone che non aveva conosciuto Giuseppe, e gridarono dalla loro schiavitù e il loro grido giunse fino a Dio. Noi abbiamo sempre un solo unico accusatore, che è il grido che i poveri fanno a Dio. Che ciascuno di noi, che ogni volta che è povero di qualche cosa, grida a Dio, e che tutti i poveri della terra, sicuramente più poveri di noi, rivolgono a Dio. Questa è l'accusa dello sperpero dei beni. Quando Paolo VI scrive La Populorum Progressio, che trovo che potrebbe essere un interessante passaggio della nostra riflessione sul denaro, tra qui e i prossimi 25 anni. Trovare un momento per rileggere insieme questa enciclica, dice in un passaggio che appunto mo è molto di moda citare i papi, tutti citano i papi, però ci sono alcuni passaggi che nessuno cita perché se li citi e li pigli sul serio dopo è un problema. Dice in un passaggio testualmente che la proprietà privata non è un diritto assoluto fino a che sulla faccia della terra esiste qualcuno che non ha il minimo per vivere. Lo dice un papa in una enciclica, cioè traduce in linguaggio moderno esattamente questa cosa. I poveri ci accusano. Finché c'è un povero sulla terra, siamo accusati davanti al padrone di stare sperperando i beni della terra, perché i beni sono dati per tutti i fratelli, è l'eredità da dividere con i fratelli. E allora l'uomo ricco chiama e dice rendi conto. Allora, questi tre passaggi, essere un amministratore, il grido dei poveri che ci chiama in giudizio e rendere conto, è il quadro, cioè è il tutto, è quello che ci hanno detto tante volte sulla totalità della nostra vita cristiana, soprattutto ce l'hanno detto, credo, da bambini. Noi siamo creature. Siamo sulla terra per vivere la carità e ci sarà il giudizio finale. Ve l'ho detto in linguaggio ottocentesco, ma è la stessa cosa, no? A un certo punto tutti facciamo l'esperienza, la facciamo credo, varie volte nella nostra esistenza, che anche prima del giudizio finale ci sono alcuni rendiconti nella vita, no? Alcuni momenti in cui qualcosa che abbiamo fatto paga, qualcosa che non abbiamo fatto presenta il conto, perché c'è un quadro generale di un padrone che ha cura del suo mondo e noi siamo amministratori e c'è un punto in cui rendere conto. E anche qui, per negli ultimi 30 anni, questa idea del giudizio, ci faceva, non ci piace, no? Un'idea che non ci torna, no? Che dopo un secolo di insistenza su Dio giudice, Dio che guarda, Dio che controlla, un'ossessione, no? Dunque abbiamo giustamente ripreso l'idea molto più sana biblicamente che Dio è misericordioso, che Dio è padre. In mezzo alle due porte ci sono le parabole della misericordia. Ma che Dio è padre non vuol dire che Dio è fesso. Cioè, il rischio, no, è che a forza che va tutto bene e non c'è mai un principio critico. Non c'è mai un momento in cui uno dice, ok, tiriamo la riga e facciamo il conto. E da questo punto di vista il denaro, le cose in generale, ma il denaro in particolare, sono un subdolo veleno, perché tutti abbiamo fatto l'esperienza che se tu guadagni tot e campi più o meno tirato, e poi per qualche motivo, per un anno, ti danno 300 euro al mese in più, improvvisamente ti riassesti, no? E non sai più come facevi a vivere con 300 euro di meno. Non è possibile, non ci potevo star dentro, no? E ti sembra che i 300 euro di più sono assolutamente il minimo. Se devi tornare indietro, non ce la fai più, perché l'avvelenamento è quotidiano, no? Allora, a maggior ragione su questa cosa, un principio critico, ricordarsi che c'è un punto in cui rendere conto, è fondamentale. Dicevo però che in mezzo a queste due porte ci sono le parabole della misericordia, che non è che sono messe lì a caso, no? Quello che si dice è che i fratelli litigano, che noi stiamo sperperando i beni e il grido dei poveri ci accusa, che però basta alzare la testa dalle carrube e dire tornerò da mio padre e gli dirò ho sbagliato. E che è detto di più in quelle parabole, che quando uno torna pronto, pigliami nella tua casa come uno schiavo, perché gli schiavi in casa di mio padre mangiano più di quanto io mangi lontano da quella casa. Quello che succede è che viene poi ammazzato il vitello d'oro, che sarebbe il centuplo qua giù, cioè alla fine ci guadagni, solo che ci guadagni sull'atto di fiducia di esserti alzato e tornato da tuo padre, cioè di aver accettato la logica che sei un amministratore e non un possidente, di esserti messo dalla parte di coloro che non decidono di sé e delle cose in base a sé, ma che decidono in quanto figli e fratelli. E dunque, accettata quella logica, alla fine ci guadagni pure. Ma fidarsi di quella logica lì è, credo, una delle operazioni più difficili che possa accaderci di fare nella nostra vita. Perché da adulti siamo abituati a non fidarci su queste cose. Poi c'è un'altra parolina chiave piuttosto interessante. Che farò ora? E due versetti dopo dice, scrivi subito. C'è un fattore tempo, no? Che tra l'altro nel testo greco è più forte perché sono termini più incisivi. L'amministratore ha sperperato i beni del padrone, viene accusato e deve decidere cosa fare. E dice ora so che cosa fare. Cioè c'è un tempo, quello che ci hanno spiegato tante volte, c'è un kairos, un tempo favorevole. Bisognava arrivare fino lì, fino a una resa dei conti perché fosse possibile. Anche qui noi abbiamo probabilmente bisogno di sperperare il denaro, abbiamo tempi in cui abbiamo bisogno di regalarci ricchezza, abbiamo tempi in cui forse dobbiamo essere egoisti. Ma c'è un punto che prima o poi deve arrivare o ritornare nella nostra vita, in cui dobbiamo dirci: ora so che cosa fare. E poi forse di nuovo abbiamo bisogno di riabitare il nostro rapporto con denaro in tanti modi diversi, di esagerare. Cioè, quello che ci viene detto è: il denaro non è un valore eterno, non può essere usato ideologicamente, è un valore storico. Ci sono degli ora. Non possiamo decidere una volta per tutte con una condizione standard, facendo un formulario in cui dici: se hai 52 anni, non sei sposato, non hai figli, per essere povero, no, perché non è la finanza, no? Che necessariamente deve stabilire dei tetti condivisibili dentro un certo paese, no? Perché il denaro ci pone una domanda tutti i giorni della nostra vita, perché ogni cosa che usiamo, la più piccola o la più grande. E non è più chiara la risposta se uno dice: vabbè, proprio, che ne so, una villa con 200 stanze, 4 campi da tennis, 2 piscine, si capisce che non va bene, no? Mentre va bene, una casettina, no? Quella va bene. No, ogni volta la domanda è: ora che cosa devo fare? Non c'è un criterio che ci dia in assoluto la risposta, una specie di metro che noi mettiamo sopra le cose e diciamo: fino a qui va bene, da qui. E questo è uno degli aspetti difficili, perché da una parte il denaro ci assuefa e dall'altra ogni volta dobbiamo ridecidere. E allora dice: che farò ora che il mio padrone mi toglie l'amministrazione? E anche qui uno dice: ragazzo, sei messo male, già sei uno che frega, zappare non ho forza, mendicare mi vergogno, ce le hai tutte. Ma è chiaro che la posizione di questo qui è proprio la nostra, siamo noi, no? Cioè, di per sé nessuno di noi vuole cambiare. Cioè, tutti noi tendiamo ad avere dei motivi per cui stiamo come stiamo, anche se teoricamente diciamo: dovremmo essere più poveri, dovremmo pregare di più, dovremmo avere più fede. Se non l'abbiamo fatto ancora, è perché in genere non abbiamo nessuna voglia di farlo. Ci va un rendiconto, un giudizio per metterci alle strette, no? E lui proprio ci rappresenta, è tenerissimo, no? Dice: adesso dove vado? Cosa faccio? No? E qui appunto c'è questa bella trovata. Ma la cosa carina è la domanda che lui si pone: come farò ad avere qualcuno che mi accolga? La dipendenza che non abbiamo accettato nei confronti del padre. Il non, di, non avere il coraggio di dire: tornerò da mio padre, diventiamo costretti ad accettarla nei confronti dei fratelli. Dobbiamo costruirci con la ricchezza di questo mondo qualcuno che ci accolga, da cui a quel punto diventiamo dipendenti. Se volete, mettiamola in positivo: Dio è buono, per cui ci insegna dalla carità che riceviamo dai fratelli come far a fidarci di lui. Perché anche fidarci a ricevere la carità dei fratelli è dura, eh? Tutti noi saremmo molto più contenti di poter dire: beh, no, questo l'ho fatto io, guadagnato, deciso, non devo dire grazie a nessuno, famosa frase terribile. Ecco, per esempio, ci viene detto che il denaro è contro il disegno di Dio quando noi di una cosa diciamo: beh, io di questo non devo dire grazie a nessuno, perché me lo sono proprio conquistato. Perché invece il denaro è un valore circolatorio, ma non circolatorio nel senso che bisogna spenderlo, ma che crea dipendenze reciproche, che fa sì che amare ed essere amati non è più solo una scelta di sentimento, è anche una scelta di necessità, che è un legame stabile. Io credo che, ad esempio, questa cosa qua si vede molto bene rispetto ai figli, no? Quando i bambini sono piccoli, in genere è molto difficile accettare, e poi è altrettanto difficile abbandonare l'idea che ci sia qualcuno che dipende totalmente da te. Perché all'inizio ti dà un'ansia bestiale, ma poi quando quello comincia ad avere la propria indipendenza, tende a dipendere un po' meno da te, tu ti senti morto, perché il fatto che dipendesse totalmente da te ti ha detto di te. Cioè, ti ha detto chi eri, cosa facevi, come stavi al mondo, no? E in genere si fa, anche quando uno si è fatto tutti i ragionamentini, fa una bella fatica emotiva a ritrovare degli equilibri a fronte di un altro che ha acquistato la sua autonomia. Ora, Dio ci dice che Il denaro, come tutte le cose della nostra vita, servono a fare in modo che tutti sperimentiamo che dipendiamo da tutti e che tutti dipendono da noi, cosicché possiamo imparare a mettere la nostra vita nelle mani di Dio, a dipendere da Lui. E dunque, ciò che l'amministratore non aveva accettato, accettando di essere un amministratore, è costretto ad accettarlo come via di ripiego nel trovare qualcuno che lo accolga. E lo fa esattamente usando il denaro, creando una dipendenza. Io ti faccio un favore. E dunque tu. Non solo, ma lo fa paradossalmente, mettendosi nel posto giusto, cioè è un amministratore, i beni non sono suoi, che gliene frega, riconosci di essere un amministratore, che i beni non sono suoi. Non solo ancora, ma fa esattamente l'operazione che, secondo le parabole della misericordia, il padre voleva, cioè li condivide. Ciò che non è suo viene condiviso, ma non condiviso, come poi noi abbiamo poco alla volta detto, con la carità, no? Io che ho i soldi, sono anche buono oltre ad avere i soldi e ti do qualcosa. È paradossale, ma è secondo me bellissimo. Io che riconosco finalmente che non c'ho un cavolo e sto per finire su una strada, io che sono più povero di voi, che siete i debitori del mio padrone, con i beni di Dio, vi condivido con voi i beni che non sono i miei. Il padrone lo do quell'amministratore disonesto. A questo punto si comincia a capire. Perché, e allora si capisce il versetto 9, vi dico, procuratemi amici con la disonesta ricchezza, perché quando essa verrà a mancare vi accolgano nelle dimore eterne. E questo versetto ci fa risuonare, al di là dell'esegesi, peccatori e prostitute vi precederanno nei regni dei cieli. Questi qua, che sono più disonesti dell'amministratore perché accettano il trucco, ci accoglieranno nelle dimore eterne. Io capisco, almeno che su di me l'effetto di questo brano è che rovescia proprio tutti i quadri. No? Perché qui il problema non è che io sia corretto e dunque che in base a quanto guadagno faccio delle valutazioni, che cosa mi è indispensabile, che cosa è giusto che io tenga, quanto do in carità e così via. Come se io fossi il soggetto decisionale che possedendo può disporre. Perché è esattamente questo che l'Evangelo dice, che è l'atteggiamento di colui che ha costruito granai, ha messo via, ha fatto. Perché certo, io ti regalo qualcosa. Io non condivido, ti regalo. Qui è esattamente il contrario. Nel momento in cui l'amministratore scopre la propria povertà e scopre la propria posizione di non possedere niente, ma di avere per le mani tutto però, perché questo è il mistero della nostra vita. Non possediamo niente, ma abbiamo per le mani tutto. Quando si dice Dio non lascia i suoi figli che ha nel bisogno, è esattamente quello che ci accade. Nulla è nostro. Ma per le mani ci passa tutto quello che ci serve. L'intelligenza, il tempo, la vita, gli affetti, i dolori, l'elaborazione dei lutti, la psiche, le nevrosi, ciò che dobbiamo mettere a posto. Tutto quello che ci serve per essere viventi. E allora che cosa fa? Qual è l'operazione? Procurarsi amici con la disonesta ricchezza. Cioè compiere il disegno del padre, che è la condivisione, non per il diritto dell'eredità, ma perché, povero come te, quando mi passa per le mani tutto, posso donarti tutto. Se pensate ai grandi santi della carità, si sono tutti sempre comportati così. E ti dicevano sempre che loro non avevano mica fatto niente, no? Che era la provvidenza, che i soldi erano arrivati di qua e loro li avevano versati di là, cioè. E proprio l'atteggiamento è questo qua, cioè che cosa c'entravano loro? Dice, no, guarda, un sacco di gente mi ha dato delle cose, giusto quando c'era un altro lì che aveva bisogno di quella cosa lì, io l'ho presa e gliel'ho data, fine, no? Come con questo senso della circolazione delle cose, che costruiscono legami di fiducia, dell'essere accolti nella casa di un altro, perché costituiscono legami di dipendenza. E credo che qui esattamente c'è il problema proprio radicale per noi e per la nostra cultura, quello proprio duro, no? Che è la nostra incapacità a sopportare, ognuno poi secondo la propria biografia, nel proprio modo, col proprio carattere, ma diciamo culturalmente in modo molto diffuso, la nostra incapacità a sopportare di dipendere da qualcuno, la nostra perenne ricerca di autonomia, di bastare a noi stessi. Sempre di più, persino l'amore ci fa paura, perché è una forma, tra virgolette, di dipendenza, di fiducia, cioè del fatto che io metto la mia possibilità di essere contento, di stare bene, nelle mani e nella faccia di un altro, che se poi mi guarda storto mi viene mal di stomaco. E dunque anche lì non riusciamo più a fare questo esercizio di affidamento. In questo senso ci sono gli ultimi tre versetti: chi è fedele nel poco è fedele anche nel molto. E qui fedele è proprio, secondo i commenti che ho letto, è la, diciamo, la retroversione ebraica, il testo è greco quello che noi abbiamo, ma la retroversione ebraica è quello di amen, di emunah, di fede come fiducia, di fede fiduciale, no? Chi si affida nel poco si affida anche nel... Perché sennò, ovviamente, chi è fedele nel poco, ma questo prima lo fregava già prima, dopo lo frega anche dopo, ma come fedele, no? Non è, evidentemente, non è il senso di chi è affidabile. Allora, la nostra lettura è, di fronte a un ragionamento così, l'amministratore, eccetera, eccetera, la nostra domanda è affidabile? Ma la domanda del Vangelo è, si sa affidare? Che è un'altra domanda. Allora, il problema del Vangelo non è l'affidabilità, ma il sapersi affidare. Quindi qua dice, chi si sa affidare nel poco, nelle cose che in fondo oggi ci sono e domani possono non esserci, si saprà affidare anche nel molto. E lo stesso i versetti seguenti. Se dunque non siete stati fedeli nella disonesta ricchezza, cioè se non siete capaci, stati capaci di affidarvi quanto alle cose di questo mondo, quanto alle cose che passano, alle cose di cui a volte si può fare a meno, alle cose non così indispensabili, eccetera, chi vi affiderà la ricchezza vera? Come sarete in grado di affidarvi alla ricchezza vera? E lo stesso, se non siete stati fedeli nella ricchezza altrui, chi vi darà la vostra? Noi in questo ragioniamo esattamente al contrario, e cioè se uno non sa fare gli affari suoi, con i soldi suoi, non gli affideremo mai da gestire i soldi di altri. Ma qui, molto più sanamente, dice... Uno dovrebbe avere meno paura di gestire i soldi degli altri, perché se li perde un altro, no? Quindi dice, se tu non sei capace di affidarti nemmeno con i soldi degli altri, figurati con i tuoi. Riesco un poco a farvi vedere. Allora, io credo che questo testo ci mette in un'altra ottica rispetto al denaro. E cioè, qui il problema è che il denaro... E più in generale, secondo la scrittura, che appunto non vive in una società così monetarizzata come la nostra, le cose, i beni, il possesso, richiede ai cristiani due caratteristiche, due sole cose, ma tragicamente radicali. Uno, ricordarsi che niente è tuo, che tu sei un amministratore, perché tutto è di Dio, letteralmente, non in modo metaforico. Tutto è di Dio. Dunque io ce l'ho in uso, ma non è mio, e dunque lo posso scialacquare, lo posso regalare senza patire, perché non sto regalando del mio. E secondo, che il denaro e le cose sono un bene d'uso, cioè sono qualcosa che serve a stabilire circolazione, che quando, come insegnano i santi, che quando serve arriva in un modo o in un altro, tutto quello che serve, una parte, che quando serve arriva, ma altrettanto quando serve va dato, va via, no? Perché è un bene di circolazione che crea legami e che meno circola e più come la manna inacidisce. basta. Credo che appunto sarà una bella occasione sentire Piana per chi ha l'occasione di esserci, sarà stimolante e penso anche che appunto forse possiamo cominciare da qui in poi a segnare su un fogliettino delle questioni su cui ci farà piacere magari parlare in quella lezione di metà anno, diciamo, in cui forse potremmo anche leggere insieme qualche pezzo della Populorum Progressio oppure ragionare un po' più a dialogo su queste cose qua.
Non è inserito il versetto 12, valutando, no, 13. Nessun servo può servire a due padroni o dire all'uno, che nelle Bibbie è la conclusione, diciamo, volutamente.
Volutamente, sì, non era un errore di stampa. Non l'ho inserito perché, no, no, perché per due motivi, uno storico-critico e uno di contenuto. Quello storico-critico è che su quel versetto lì è un versetto che è vaga, cioè nei sinottici sta in posti diversi, in Luca sta qui, ma in Matteo sta in un altro contesto, eccetera. Quindi è uno di quei versetti aggiunti, va bene, come questi ultimi, però che siccome è aggiunto un po' a casaccio, non dico a casaccio, ma insomma in luoghi diversi, è difficile capire a cosa si collegava, uno. E due, perché quello lì è l'unico versetto che citiamo sempre, no? In cui diciamo non si può servire a due padroni, non si può servire a Dio al denaro, punto. No? Cioè, è l'unico che conosciamo già, ma che non ci porta da nessuna parte, no? Mentre secondo me questo ragionamento ci dà un'idea diversa, non so come se riesco a spiegarlo. Questo è il motivo per cui non l'ho messo. No, si serve Dio attraverso il denaro. Certo. Si serve sempre un padrone solo. No, perché si serve un padrone solo, no? L'unico che è davvero padrone, siamo amministratori. Serviamo Dio attraverso anche il denaro. Chiaro che lì comincia il problema, non finisce, nel senso che come, per fare che, eh? E poi di volta in volta, a seconda del luogo dove abitiamo, del tempo, della storia, quanto, cosa, no, cioè lì comincia il fatto che non hai più un criterio obiettivo, ma che devi, per esempio, esercitare una vigilanza, ma anche, cosa che manca radicalmente, una coscienza ecclesiale, cioè dei luoghi dove uno possa dire, chiamando le cose col suo nome, ma io su questa cosa ho fatto questo ragionamento, ho deciso così, voi cosa ne dite? Io credo che, per esempio, è una delle cose di cui è difficilissimo parlare nelle nostre comunità ecclesiali, non si parla mai di denaro. No? L'unico che ne parla in genere è il parroco che chiede soldi per delle cose. No, ma veramente, è vissuto da tutti come un po' sgradevole, no? Cioè come il fatto che... Allora, di per sé dovrebbe essere il contrario, lui dovrebbe essere l'unico a non parlarne, perché per noi dovrebbe essere naturale sovvenire alle necessità, cioè mettere quello che serve per far andare avanti la baracca. Dovrebbe venirci immediatamente in mente che l'energia elettrica delle stanze costa, che il riscaldamento costa, perché a casa nostra lo sappiamo che costa, no? Cioè che se vuoi la stanza calda, dopo devi pagare il riscaldamento. Quindi noi abbiamo già questo atteggiamento che rimuoviamo la questione e quindi quell'altro deve dirci, è il riscaldamento questo, no? E noi abbiamo sempre un po' il dubbio che ci marci. L'unico che ne parla è lui, che è l'unico che non dovrebbe parlare, e noi tra di noi, per esempio, tra di noi comprendendo anche lui se vuole, voglio dire, tra battezzati qui, indipendentemente dall'essere laici, preti, non riusciamo mai, cioè non abbiamo proprio il modo di parlare di queste cose tra di noi, confrontandoci su appunto sulla parte che comincia dopo aver messo il denaro al posto giusto, cioè sulla concretezza che ovviamente, poiché è concreta, cambia continuamente, cambia secondo le stagioni della nostra vita, cambia secondo la situazione in cui ci troviamo, cambia secondo mille fattori, no? Che possono influenzare delle valutazioni. Però appunto il problema, ad esempio, dell'assenza totale di confronto ecclesiale su questa cosa è uno dei problemi drammatici da questo punto di vista, no? Però nessuno di noi ne parlerebbe, non so come dire, non abbiamo proprio un linguaggio, un'abitudine, una libertà su questo.
Non so se c'entra la relazione tra astuzia del serpente e questa.
Scaltrezza. E non so, bisognerebbe, questo non l'ho controllato, bisognerebbe vedere un po' i propri termini, perché in italiano sono vicini, ma Non so, non ho idea, non ho controllato se c'è un'assonanza terminologica. A naso direi di no, però controllo, poi te lo dico. No, nel senso che bisogna vedere proprio
Sì,
qual è
mi
il termine.
veniva in mente.
Bisognerebbe capire, non lo so, devo controllare.
Spot.
Oh, stasera che facciamo tardi, tutti che non si alzano, com'è? Di solito.